Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a Dio, Signore.
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore.
Gloria a Dio.
Dicevo all'inizio della messa di questa quarta domenica del tempo ordinario che oggi un po' si chiude un piccolo ciclo, questo che abbiamo visto in queste quattro domeniche: battesimo del Signore, seconda, terza e oggi appunto la quarta domenica. Non solo perché mercoledì appunto inizia la Quaresima con il mercoledì delle ceneri, ma anche proprio perché abbiamo una piccola unità in queste quattro domeniche, ed è l'emergere della differenza tra lo stile di Dio e lo stile nostro, lo stile dell'essere umano. Abbiamo una riprova di questa differenza anche proprio nelle letture di oggi. C'è una bella differenza tra quello che abbiamo sentito nel brano del Vangelo delle Beatitudini e quello che diceva la prima lettura dell'Antico Testamento tratta dal libro del profeta Sofonia. Cercate il Signore voi tutti i poveri della terra, forse potrete trovarvi riparo nel giorno dell'ira del Signore. Forse potrete trovare riparo. Però questo, come ho già detto prima, è il modo nostro di vedere le cose. Quel tipo di modo che, per esempio, aveva anche Giovanni Battista quando gli arrivavano le persone da lui e insieme a vari tipi di persone arrivavano anche alcuni scribi, alcuni farisei, e a cui gli diceva, senza mandarglielo a dire, senza parafrasare: razza di vipere, chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? Dava sul pesantino. Però appunto questo, sottolineo per l'ennesima volta, è il modo di fare, di pensare, tipico di noi. Perché a noi esseri umani ci colpisce di più il negativo. Ne volete una riprova? Prendete qualsiasi quotidiano, guardate qualsiasi telegiornale, se non sono sempre notizie di problemi, di scandali, di questo, di quell'altro, di su e di giù. Qualcosa di buono, ma raramente. Giusto per mettere ogni tanto una ciliegina sulla torta, perché altrimenti dopo diventa troppo amara. Invece, com'è che Dio pensa verso di noi? Ce l'abbiamo proprio stamattina nello stile che emerge da queste beatitudini. È uno stile che fa vedere il bello che possiamo essere e che possiamo fare. E questa è una grossa differenza. Le esamino una per una, in modo molto breve per non essere troppo lungo, ma c'è bisogno di farlo, perché bisogna capire quello che effettivamente queste dicono, proprio perché non vengano travisate, ma anzi ci si entri dentro in profondità. Perché come usiamo certe parole noi oggi, certe frasi noi oggi, non sempre hanno lo stesso significato che avevano allora, perché siamo in tempi, culture e situazioni diverse. Allora, un piccolo punto per punto. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Quindi poveri non di pecunia, non di soldi, dollaro, carta di credito, cose simili, ma poveri di spirito, cioè persone che non sono vittime dell'orgoglio, persone che non cercano di fare da loro stessi punto e basta, ma che chiedono al Padre Eterno una guida. È il contrario esatto, preciso del peccato di Adamo ed Eva. Il peccato è non essere poveri di spirito. E qui chiudo questo. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. La tradizione vecchia diceva beati gli afflitti, perché saranno consolati, ma siamo sempre lì. Cos'è? Un'altra delle solite consolazioni a buon mercato? No. Perché? Pensiamoci un attimo. Quando è che si piange? Quando è che abbiamo qualcosa che ci fa star male, che ci affligge? Quando ci manca qualcosa? E la mancanza più grossa che ci può essere, qual è se non la perdita di una persona amata, la morte di una persona a cui si vuole bene? A questa, che umanamente non aveva rimedio, Dio ha posto rimedio per noi, proprio con la sua morte e resurrezione. E quindi anche l'afflizione non ha più senso di esistere in maniera definitiva, proprio perché c'è quel qualcosa che va al di là della nostra perdita, della nostra afflizione, della nostra morte, per riportarci a vivere in verità e in pienezza. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Questo è facilissimo da confondere, però è anche facile da capire nel modo giusto se si spiega una cosa. Pensate un attimo a quello che era Genesi il 12 con la promessa di Abramo, eccetera, eccetera. In cosa si concretizzava? Nella discendenza e nello stabilire questa discendenza in questo paese, nel paese che io darò a voi, come diceva appunto la Genesi. Poi, di nuovo, la storia dell'Esodo, tutto quanto, ritornano sul paese che è stato donato da Dio come loro eredità. E allora, quello che erano le tribù in cui era stata diviso il vario paese e poi ogni tribù aveva diviso per ogni famiglia un pezzo di terra, eccetera, eccetera, quella era la terra che non si poteva vendere, perché era parte dell'eredità che il Signore aveva dato alla mia famiglia. Allora vedete che erediteranno la terra. Non è tanto quello che è un luogo fisico, quanto il simbolo, il segno concreto di quello che è la promessa di salvezza di Dio. E allora, beati i miti, perché erediteranno la terra? Perché? Perché le persone miti cercheranno di vivere secondo questo stile di persone di fede. E piccola parentesi, una delle pochissime volte in cui Gesù dice qualcosa di se stesso, dice proprio: imparate da me che sono mite e umile di cuore. E non è poco. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. E la metto insieme anche con quella, la penultima: beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. proprio perché in tutte e due c'è questo termine giustizia che ormai ve l'ho detto tante volte, quindi dovreste averlo capito da soli, che giustizia non è il fatto legale in sé, ma è il giusto davanti a Dio, la persona che cerca di vivere di fede. E allora, chi ha fame e sete di questa giustizia, chi ha desiderio, per chi la sua vita è vivere di fede, questo sarà saziato. E chi ha questo desiderio, cerca di viverlo, e per questo motivo viene perseguitato, vuol dire che lo sta vivendo bene a fondo. E questa cosa a tante persone purtroppo dà fastidio, e quindi ti perseguita. Perché? Non faccio niente di male, scusa. No, non è che non fai niente di male, è vero. Ma l'essere persone di fede diventa automaticamente, purtroppo, un atto di accusa verso chi non lo è. Verso chi cerca di farsi solamente i fatti propri, e siccome vuole farsi solamente i fatti propri, deve calpestare gli altri. Per questo motivo poi si perseguita. Si perseguita perché ricordare questo vuol dire delegittimare il fatto che io in qualche modo devo sfruttare qualcun altro. E questo non mi sta bene a io che comando. Bel guaio, però, scritto già da tempo. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Questa è una cosa molto bella e che dovrebbe esserci molto familiare, visto che nella preghiera che ci ha lasciato Gesù, il Padre nostro, tutti quanti diciamo sempre: e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E allora, l'avere uno sguardo di misericordia, non di indifferenza, non di tolleranza, ma di misericordia, che riconosce la verità di un peccato, di un errore, di uno sbaglio, ma per amore perdona, è cosa importantissima per noi, è cosa essenziale, proprio per rendere vera quella frase del Padre nostro che ho ricordato poco fa. Però, come ho detto prima, non per indifferenza né per tolleranza. Questa non è misericordia. La misericordia, prima di tutto, parte dalla verità. Se una cosa è storta, dice che è storta, però ti dà una mano per cercare di farla dritta, ti dà una mano per cercare di cambiare in positivo. Questo è l'invito della misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Per certi versi un po' quasi un riassunto di quelle precedenti, perché chi ha il cuore puro, chi non si attacca a quelle che sono le varie passioni, tentazioni, chiamatele come mi pare, di questo mondo, ma riesce a usare di quello che c'è per cercare l'autentico bello, l'autentico bene, l'autentico tesoro, che è quello dell'amore, allora riesce a vedere Dio presente qui, in questo mondo, in questo momento, con la sua provvidenza per tantissimi di noi, per tutti quanti. E allora qui ci bisognerebbe un po' esercitarsi a ripulire il cuore per benino, far sì che il nostro desiderio punti di più verso quello che è un amore e non verso cose che passano e vanno via. Perché l'amore è quello che resta in eterno, tutto il resto no. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. E qui Gesù, se mi permettete, sta parlando di se stesso. Può sembrare una conclusione un po' strana, però pensateci un attimo. L'abbiamo sentito diverse volte, quello che diceva San Paolo in una delle sue lettere, quel suo dramma che lui verificava dentro se stesso. Com'è che vedo il bene e poi alla fine faccio il male? Cosa c'è che non va? San Paolo, da tipo molto concreto e sanguigno, veramente cosa, ci stava malissimo su questo. Però Gesù è proprio quello che ha operato prima di tutto la vera pace necessaria, il primo autentico operatore di pace. Perché? Perché ha riconciliato l'essere umano con se stesso. Perché altrimenti il nostro carico di peccati, a chi lo scaricavamo? È lì la differenza di fondo. È lì l'unica cosa che Gesù ha fatto e che non potrà mai fare nessun altro. Perché è Lui che ci ha dato questo perdono. Ci ha dato questa possibilità di ricominciare nonostante gli errori che abbiamo fatto. E questa è l'unica radice della vera pace, che non è l'equilibrio delle pistole, dei cannoni, dei missili o di chissà che altra cosa. La vera pace si ha quando l'uomo è riconciliato in se stesso, quando ha il coraggio di accogliere, accettare una misericordia, un perdono, e far sì che questo perdono, questa misericordia ricevuti diventino perdono e misericordia da condividere. Ritorno ancora a quello che dicevo prima del Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quel come noi è una grossissima fregatura. Grazie a Dio. Beati perseguitati per la giustizia, l'ho già detta prima, e l'ultima che conclude riferisce proprio alle persone che gli stavano davanti. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. È la conclusione che racchiude un po' tutto quanto, perché quando si diventa discepoli di Gesù e si cerca di testimoniarlo giorno per giorno nella propria vita, allora si va a finire sulla stessa sua strada, che è una strada che porta sì alla vita eterna, è una strada in cui il finale è sì grande la vostra ricompensa nei cieli, ma occhio, che passa in mezzo a una croce, passa in mezzo a una croce, perché quello che ho detto prima purtroppo è vero. A qualcuno dà fastidio questo modo di essere, di fare. E Gesù Cristo è morto in croce per questo. Non è morto di freddo, né di influenza né di raffreddore. È morto perché aveva il coraggio di vivere di fede in maniera seria, piena, autentica. In conclusione, sia dell'omelia che un po' di tutto questo periodo, allora potete vedere la differenza tra quello che siamo noi e quello che invece è Dio per noi. Dio ci dà una mano, ci dà uno sprone a tirar fuori il meglio di quello che siamo, e ne siamo capaci, non solo perché Lui ci ha fatto capaci di questo, ma anche perché ci ha dato già il dono del suo Spirito, per cui possiamo chiamarlo Padre. Quello Spirito che è Spirito Santo, che è Spirito di amore, che ci fa vivere in modo diverso, ci fa vivere con un'apertura, uno sguardo diverso rispetto a tutto quanto il mondo. E qui quella differenza che appunto poi Gesù dirà molto più avanti riguardo a Giovanni Battista. Bravissima persona, nessuno di lui è una cosa più grande tra i figli di donna, ma il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui, proprio perché abbiamo questa coscienza in più, abbiamo questo dono di amore in più. Non siamo solamente chiusi su noi stessi, non siamo solamente limitati dalle nostre esclusive forze per quello che possiamo, per quello che non possiamo, per quello che facciamo, ma abbiamo un aiuto in più, che è quello di questo amore di Dio per tutti quanti noi. Allora facciamo sì che la nostra vita sia segno e testimonianza di questo amore. Questo vuol dire essere cristiani nel mondo, non solo oggi, sempre, in ogni tempo. Vivere con amore, vivere di amore, vivere per amore a tutti e tre, di Dio. È quello che ci dà il nostro essere più vero, più profondo, più gioioso. La nostra felicità, la nostra vera gioia sta proprio in questo vivere di amore.